Ieri se vogliamo prendere posizione, procediamo all'appello. Prego segretario, partiamo con l'appello, prego.
Buonasera a tutti, Angeli William, Asghar Wasim,
presente,
presente, buonasera,
Bresciani Stefania, presente, Catalano Domenico,
presente,
Cemin Claudio,
presente,
Chiesa Ivo, Cossali Micol,
no, la mia presente, scusa.
Da Por Luca,
presente.
Dardani Giovanni,
presente.
De Gasperi Fabi,
presente.
Dorigotti Michele ha comunicato un ritardo. Fait Carlo, Farinati Paolo,
presente, buonasera.
Francesconi Miriam,
presente.
Gamberoni Davide, assente. Cermini Annalisa, assente giustificata. Lui Giampiero, assente. Martinelli Francesca,
presente.
Mattassoni Irene,
presente.
Minucchi Andrea,
presente, buonasera.
Miorandi Arianna,
presente.
Mirandola Giulia,
presente.
Mullici Fatio, assente. Piccinni Paolo,
presente.
Ploteger Carlo, assente. Pozza Fabiola,
presente.
Pozza Ruggero,
presente.
Robol Giulia,
presente.
Vaccari Tommaso ha comunicato ritardo. Valduga Silvia,
presente.
Zambelli Andrea, Zenatti Marco,
presente.
E nel frattempo è entrato Dorigotti Michele.
Siamo il 25, quindi apriamo i lavori del Consiglio. Scrutatori nomino e quindi chiedo l'accettazione Angeli e Asghar. Ecco, e chiedo al Consiglio, c'è una richiesta, una cortesia che chiede l'assessore Mignucchi, se fosse possibile anticipare subito la trattazione della delibera che in realtà sarebbe nell'ordine dei lavori della serata al secondo punto, perché l'assessore deve assentarsi poi temporaneamente, poi rientrerà, quindi se non ci sono posizioni passiamo con la delibera che è al punto 5 dell'ordine del giorno. Se opposizioni non ne vedo, quindi assessore, a lei.
Grazie Presidente, grazie a tutto il Consiglio per questa anche inversione dell'ordine del giorno. In realtà si tratta di un provvedimento piuttosto semplice nei contenuti, specificatamente tecnici, perché si tratta di una deroga urbanistica che è una deroga che non ha la necessità di essere poi approvata dalla Giunta Provinciale. Le deroghe urbanistiche si distinguono in due tipologie, quelle che vanno in contrasto con la destinazione di zona, che sono quelle più complesse, che hanno bisogno appunto di una poi approvazione da parte della Giunta Provinciale, e quelle che invece derivano da una rettifica di quelli che sono alcuni parametri del piano regolatore del comunale. Ecco, noi siamo all'interno di questa seconda tipologia di deroga urbanistica e stiamo parlando dell'intervento sul bar Iris. Come detto, il tema della deroga dopo lo descriverò in maniera puntuale, avvalendomi anche di alcune slide che mi sono state fornite dall'ufficio tecnico, però appunto l'intervento in deroga è un intervento di per sé piccolo, perché riguarda l'ampliamento del bar Iris e nello specifico un superamento dei limiti di ampliamento previsti dal piano regolatore per quella zona, che sono del 20%, mentre l'ampliamento è di circa il 40%, quindi questo è l'oggetto della deroga. L'intervento però, come si sa e come è ben noto, fa parte di un progetto più ampio e più ambizioso, l'abbiamo già visto in fase di presentazione del bilancio, e siamo appunto in quella fase intermedia di programmazione e progettazione che riguarda tutta la questione dell'ambito di Station 4 Transformation. Voi sapete che nel corso del 2023 il Comune di Rovereto ha, senza dilungarmi perché questa cronaca insomma, è diventata anche abbastanza, come dire, reiterata più volte in occasioni anche pubbliche, comunque insomma siamo stati premiati con nostra anche da una certa parte sorpresa insieme a grandi città europee all'interno di questo bando appunto di trasformazione delle città a livello della Commissione Europea. E si è costituito il gruppo di lavoro, si è costituita un po' tutto l'ossatura di questo progetto, e per essere attivato ha avuto bisogno di due passaggi fondamentali. Il primo, già fatto in sede di presentazione del bando alla Commissione Europea, un comodato con RFI per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi inutilizzati alla stazione dei treni, in particolare il primo piano dove una volta c'erano sostanzialmente gli appartamenti dei ferrovieri, e lo spazio dell'ex edicola piano terra sulla destra, sulla destra entrando dall'ingresso principale. Il progetto però prevede appunto anche il coinvolgimento di una proprietà comunale, il bar Iris è appunto di proprietà comunale, era un'attività dismessa proprio all'inizio del cantiere del sottopasso ciclopedonale, dismessa per diverse ragioni, un po' perché per fine attività del gestore, un po' perché, usando un gergo che non è molto, come dire, raffinato, la mazzata insomma finale gliela data ovviamente il cantiere che gli si è aperto davanti alla porta del negozio sostanzialmente. Detto ciò, il rischio qual era? Era quello che quello spazio lì potesse rimanere non utilizzato per molto tempo, anche a fronte del cantiere, anche a fronte di tutta una serie di necessità di adeguamento, come dire, della parte sia architettonica, urbanistica, impiantistica e strutturale che quell'edificio ovviamente aveva bisogno. Quindi sostanzialmente la voglia di portare questo edificio di proprietà comunale all'interno del progetto di Station 4 Transformation nasce da una duplice esigenza. Primo, radicare il progetto, questo bando, l'esito di questo progetto sulla città, anche il coinvolgimento appunto di proprietà comunali, e quindi non essere solo, tra virgolette, dipendenti da, come dire, delle proprietà che sono di RFI, e quindi in un certo senso garantire anche una sorta di continuità di alcune attività anche post progetto. Dall'altra anche una necessità, attraverso appunto le risorse che la comunità europea mette all'interno del progetto, di restituire alla città un bene pubblico rinnovato e riadattato. C'è da spiegare però che il bando Station for Transformation è un bando che non prevede, come dire, in termini economici una messa a disposizione di risorse per ristrutturare locali, cioè lo fa in forma però, come dire, minore rispetto a quelle che sono invece le risorse messe a disposizione per invece progettare, costruire, fare tutta una serie di programmazioni. Da qui appunto l'esigenza, attraverso questo progetto che ha visto coinvolto il collettivo Campomarzo di Trento, che è questo studio collettivo appunto di architetti che ha lavorato ed è partner del progetto, attraverso appunto, come detto, un intervento che prevede la sistemazione appunto del bar Iris. Per far fronte alle esigenze di questa coprogettazione, che prevede nello specifico il mantenimento all'interno del bar Iris di una come dire, superficie commerciale legata ai prodotti agricoli, prodotti, come dire, locali al chilometro zero, c'è la necessità di costruire sul lato interno, poi lo vedremo, mi sposto un attimo di là, un ampliamento per un laboratorio culinario, aperto verso, sia verso la, il, come dire, il piazzale Orsi, ma anche aperto verso il parco antistante la Chiesa delle Grazie, in corrispondenza proprio dell'uscita dell'attuale sottopasso ciclopedonale. Ed è un modo anche per garantire un presidio di tutto quell'ambito di territoriale. Voi sapete che la stazione dei treni, o meglio, gli spazi antistanti alle stazioni dei treni, sono, come dire, per antonomasia, spazi nei quali, insomma, è difficile creare spazi di comunità, spazi di, insomma, di qualità, anche in termini di relazioni urbane. Ecco, noi abbiamo investito, abbiamo voluto investire su questo spazio, la comunità europea ci ha detto che abbiamo fatto bene, sostanzialmente premiando il nostro progetto, e siamo nel momento nel quale dobbiamo adeguare, con questa piccola deroga urbanistica, come spiegavo prima, gli strumenti di pianificazione locale a quelli che sono sostanzialmente le esigenze progettuali. Io mi sposto un attimo di là e farò... Sennò... Ecco, sostanzialmente questo è alla destra abbiamo la pianta l'edificio è una pianta sola, sostanzialmente, e la parte in ampliamento è questa che si vede qui. Questa parte in ampliamento qui ha una percentuale maggiore del 20% prevista dalla norma, e quindi c'è questa necessità sostanzialmente di andare in deroga ai parametri. Come vedete, nella distribuzione interna dei locali si tratta di, come sempre, di uno spazio adibito a, come dire, a pubblico esercizio, con un bancone, con, insomma, tutta una serie di posti tavola, e dietro c'è questo spazio, appunto. Poi il progetto prevede di fare tutta una serie di altre sistemazioni. Ecco, per quanto riguarda una cosa interessante del progetto, che forse è la parte anche più innovativa, è la realizzazione di una copertura che è stata studiata dagli architetti proprio per poter ospitare tutta la parte impiantistica senza occupare la superficie interna, che, come detto, è una superficie piuttosto limitata. Questo è sostanzialmente l'attuale, vedete che l'edificio sembra quasi un fortino, no? È rivestito in pietra, un piano. Su questo viene praticamente inserita questa nuova copertura e l'ampliamento sul retro. E, ecco, questi sono i prospetti che sono sul fronte principale, verso Piazzale Orsi, anche per descrivere un po' il progetto come è fatto. Ecco, e queste sono delle immagini del plastico che è stato realizzato in corso d'opera. Sostanzialmente, per come gli architetti hanno descritto il progetto in commissione edilizia, loro hanno preso riferimento ai padiglioni che storicamente stanno all'interno dei parchi, che hanno questa copertura verde di lamiera praticamente aggrafata, che dà in qualche modo questa sembianza, appunto, di un padiglione all'interno di un parco. Insomma, hanno voluto riprendere questa dimensione. E questo poi è un altro punto di vista, e poi ce n'è un altro, eccolo qua. Questo è praticamente la vista verso Piazzale Orsi, la stazione. Come vedete, l'edificio mantiene sostanzialmente la sua connotazione, salvo appunto questo elemento di copertura. Andando però all'oggetto della delibera, la questione è sostanzialmente questa. Ecco, questa è la rotatoria di Piazzale Orsi, questo è il Bar Iris, che ha questa forma, appunto, a L, e la destinazione è questo B2 sostanzialmente. Come vedete, la destinazione coincide col perimetro delle murature dell'edificio, quindi l'ampliamento che viene fatto in questa parte qua va a ricadere sulla zona verde pubblico. La norma urbanistica attuale dice che in caso di ampliamento di edifici in B2 questo ampliamento può anche ricadere nelle zone circostanti, cioè non è una deroga alla destinazione, come detto. Però purtroppo abbiamo questo limite del 20%, ed essendo l'edificio molto piccolo, ampliare di 40 metri quadrati ha ha, come dire, corrisposto un ampliamento che in termini percentuali è di circa il 41%. Quindi questo sostanzialmente è l'oggetto della delibera, cioè approvare una deroga urbanistica all'ampliamento sostanzialmente delle zone B1. Per il resto io credo che insomma sul progetto stazione trasformazione, torno un attimo alla dimensione più politica della delibera, è un progetto sul quale l'amministrazione, l'abbiamo visto anche in fase di presentazione del bilancio, ha deciso di investire non tanto risorse proprie, perché come detto appunto le risorse messe a disposizione della Commissione europea sono molte, l'assessora Miorandi sta seguendo per conto appunto dell'amministrazione comunale, partecipando a tutti i tavoli, anche un po' il proseguo di questo processo di coprogettazione e di costruzione di questo processo innovativo. Siamo attenzionati dalla comunità europea, siamo attenzionati da altre città europee, abbiamo avuto già in visita altre delegazioni da altre città, perché come sapete, io lo dico un po' facendo una metafora calcistica, è come se avessimo vinto la Champions League dei bandi europei, perché effettivamente questo è. Avevamo già fatto un'esperienza precedentemente con un bando Urbact, era un bando di trasferimento tra città italiane, era una prima assaggio di quello che era anche una sorta di organizzazione del lavoro e dell'operato degli uffici rispetto appunto a questa apertura ai bandi europei. Abbiamo avuto la forza, tra virgolette, di accompagnare un progetto che è stato proposto da altri soggetti che operano già sulla città, e questo è accaduto. Cosa succederà pro futuro? Succederà appunto che si passerà ad una fase di coprogettazione delle azioni all'interno del progetto e allo stesso tempo di adeguamento degli spazi, dei quali il Bar Iris è parte integrante, per poi appunto avviare la vera e propria fase attuativa del progetto. Ripeto, nel caso specifico del Bar Iris, il progetto l'ha denominata il Climate Canteen, cioè uno spazio nel quale i produttori... Ho sbagliato? La mia pronuncia era errata, ho visto la consigliera che ha fatto un salto sulla sedia, immagino di aver, il mio non è sufficienza la mia, ho capito, vabbè, no, si tratta però di un progetto, grazie. Comunque è uno spazio nel quale, siccome questo progetto è un progetto che però avrà anche la possibilità di coinvolgere le valli dell'Eno e parte della comunità di valle, uno dei partner forti di questo progetto è la comunità di valle, c'è la possibilità di creare assieme a quello che sta già avvenendo all'interno della zona della stazione, con l'apertura ad esempio del nuovo punto informativo della PT, cioè una sorta di vetrina del nostro territorio partendo da punti di vista diversi. Quello della PT fa promozione del nostro territorio sotto un profilo turistico, il progetto Stazione Trasformazione vuole mettere in evidenza quelle che sono anche le eccellenze delle filiere corte del nostro territorio, quelle che sono le eccellenze di chi opera nei singoli territori e produce beni, produce valore pubblico attraverso il proprio operato quotidiano, cioè avere la possibilità, uscendo da quelli che sono i meccanismi più ordinari di promozione di un territorio, cercare di dare evidenza a queste azioni. È un'incognita, mi rendo conto, quando se ne parla è più facile spiegare un marciapiede come viene realizzato, mi rendo conto, per non banalizzare, però è altrettanto vero che è una scommessa rispetto a quale l'amministrazione si è trovata a partire dalla scorsa e in più con questa, attraverso l'accompagnamento appunto e la delega specifica all'assessora Miorandi di seguire questo progetto, con la volontà appunto di farlo diventare, e noi ce l'auguriamo tutti, un bel esempio, insomma è anche un bel modo di coinvolgere i vari attori del territorio. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Se ci sono delle domande di chiarimento, prego, Consigliere Zambelli.
Grazie Presidente. E sicuramente ne abbiamo parlato in Commissione, ma è trascorsa qualche settimana. Nulla questio sull'operazione che ha descritto l'Assessore. Faccio una domanda un mezzo passo più avanti. La gestione operativa di quegli spazi verrà effettuata, perché ne avevamo parlato ma non ricordo i termini, verrà effettuata direttamente dalla foresta oppure verrà fatto un bando per la gestione operativa appunto di quegli spazi? Perché è un passaggio, mi pare, di cui avevamo parlato, ma è passata qualche settimana e non vorrei ricordar male. Grazie.
Sì, grazie della domanda. In realtà ogni partner ha un ruolo specifico nel progetto, quindi per la durata del progetto i componenti di questa cordata che hanno insomma portato alla realizzazione, insomma alla scrittura di questo progetto e poi alla vittoria di questo progetto, ha un ruolo specifico, per cui per quanto riguarda la Climate Canteen il partner sarà che si prenderà cura di questo spazio, la foresta. In realtà non lo farà da solo perché, come dire, c'è un partner che diciamo ha la titolarità di quello spazio, come ad esempio invece il primo piano della stazione TST, Trentino Social Tank, ma c'è anche l'università, quindi gli spazi, diciamo, c'è un referente principale, ma poi ci sono anche altri soggetti che fanno parte appunto della rete. Questo fino alla durata del progetto. Poi sulla sostenibilità futura è un tema sul quale si sta già lavorando, perché comunque il progetto terminerà nel novembre del 2027, ma è l'idea che, come dire, non siano spazi utilizzati solo per quel periodo, per l'investimento che abbiamo ricevuto dall'Unione Europea, ma che si possa proseguire. Poi se i soggetti saranno gli stessi o altri, questo è adesso difficile da dire, però, come dire, il progetto prevede delle azioni molto mirate, con un budget ben definito e con una serie appunto di attività che devono essere realizzate, senza le quali non riusciamo neanche a ottenere poi gli altri finanziamenti dell'Unione Europea, che ci ha dato un acconto, ma poi dobbiamo portare a compimento il tutto.
Ci sono altre richieste per chiarimenti? Consigliere Angeli, a lei.
Colgo l'occasione, anche perché così con l'assessore Miorandi ne avevamo già parlato a suo tempo, e lei ha parlato della durata del progetto novembre 2027. E finito questo periodo, e in chi è che decide se continuare o non continuare? Il comune di Rovereto che ha in questa opportunità, oppure, cioè, non riesco a capire, perché arriva novembre, cosa si fa? Che è il comune di Rovereto che gestisce tutta questa situazione, oppure non lo so.
Allora, ci sono due aspetti. Bariris è di proprietà del comune per quanto riguarda la proprietà degli spazi, gli spazi della stazione invece sono di proprietà di RFI, che però ha dato un comodato gratuito al comune. L'idea di tutti, sì, ovviamente un comodato temporaneo legato al progetto, ma l'idea del partenariato e in primis del comune è, come ho detto prima, di continuare anche dopo il 2027. Sarà una decisione presa insieme, si lavorerà, si sta già lavorando in realtà per garantire la sostenibilità di questo progetto anche dopo, e anche di ricercare altri finanziamenti che potranno garantire anche il futuro. È un investimento che riguarda sia, come diceva prima l'assessore Mignucchi, un lavoro di ristrutturazione. Questa sera si è mostrato chiaramente qual è l'intervento sull'ex Bariris, ma poi ci sono interventi, anche se minori, negli spazi della stazione, perché sono più interventi interni che non esterni. Ma quelle attività che si svilupperanno devono, insomma, l'idea e anche la richiesta dall'Unione Europea, e che è anche esplicitata nel progetto, è che un investimento del genere non può finire nel 2027, ma deve per forza proseguire, e noi abbiamo già inserito degli elementi interni al progetto che garantiranno la sostenibilità. Un punto che mi preme precisare è che un progetto del genere molto complesso, che ha un finanziamento di 5 milioni di euro dall'Unione Europea e un totale di costi di 6 milioni e 2, ha da parte dell'Unione Europea un'attenzione molto particolare e costante. Noi facciamo riunioni con una project officer che ci è stata assegnata dell'Unione Europea, che costantemente ci segue. Ogni sei mesi facciamo delle revisioni per capire se stiamo andando bene, se ci sono ritardi, se sul budget siamo in linea o meno. Abbiamo avuto inizio ottobre il primo ok sul Milestone Review, che è questo primo momento di analisi da parte dell'Unione Europea. Ce ne sarà uno molto importante a inizio del prossimo anno, perché entrerà anche, diciamo, nel dettaglio del budget. Quindi rispetto anche a altre progettualità L'Unione Europea dà fondi importanti, ma come dire, l'attenzione massima, c'è una guida che c'è stata già nella prima fase fino a marzo, ma adesso, come dire, siamo costantemente monitorati, quindi anche per un comune come il nostro, che non aveva mai avuto la possibilità di sviluppare progettualità anche grandi, quindi insomma anche per gli uffici non è semplice, però siamo ben coperti, ben supportati da una persona che è davvero molto disponibile con noi, che ci tiene anche perché Rovereto è piccola, anche loro lo sanno, rispetto ad altre città capitali europee che stanno facendo con noi questa progettualità su altri, ovviamente con altri contenuti. Sanno che il Comune di Rovereto non ha una struttura dedicata interna ai progetti europei, però ecco, c'è questa attenzione particolare, questo supporto che sentiamo anche quando sbagliamo, perché poi ci sono stati dei ritardi, insomma, ovviamente non anche su alcune, la richiesta della deroga che all'inizio non sembrava necessaria, poi invece, e quindi questo ci ha portato adesso a far slittare l'inizio dei lavori a marzo. Però ecco, questo è importante secondo me sottolinearlo, perché siamo ben supportati, ecco.
Consigliere Piccini, prego.
Grazie Presidente. Ma dal nostro punto di vista e dal punto di vista tecnico, ben venga questo intervento, anche perché insomma le condizioni, abbiamo visto, interne dell'edificio sono abbastanza precarie. Non si vorrebbe diventare un ulteriore ex in stato di deperimento totale. E, ecco, il mio intervento anche ha un carattere affettivo, perché se voi andate a vedere gli atti del Comune, questo edificio è stato costruito da un certo Carlo Piccini in sconto affitto per una decina di anni, e quindi insomma è stato costruito da mio papà. Quindi, però a quel tempo si chiamava Bar al Chiosco. Chiamarlo Bariris adesso mi dispiace, insomma, no, non lo sa nessuno, no. Quindi c'è questo legame affettivo e mi piacerebbe ritornasse a essere chiamato ancora Bar al Chiosco, perché davanti a questo terrapieno c'era un chioschetto dove vendevamo angurie a fette, angurie. E con quelle angurie mio papà ha pagato l'università del figlio Paolo. Ecco, grazie dell'attenzione.
Adesso che me lo dice, un piccolo ricordo me l'ha rispolverato. Perché abbiamo un po' la stessa età, vero? Sì. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Zanatti.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente noi saremo d'accordo su questa delibera, no? Non fosse altro per dare, come dire, un futuro dignitoso all'immobile. Mi domando, come dire, inerpicandomi in una situazione un po' difficile, se la destinazione di bar o ristorazione o quant'altro sia consona. E cioè, noi immaginiamo che i viaggiatori in partenza o in arrivo si fermino in maniera numerosa. Io dubito, perché qual è l'attrazione dell'ex bar al chiosco? Mi spiego? E, come dire, essendo complessiva la situazione, avrei preferito, pensandoci qualche secondo, per cui chiedo scusa di questa arroganza intellettuale, no? Di fronte a architetti, eccetera, per carità. L'avrei pensato più, come dire, che la sede dove c'è adesso la foresta andasse di là e viceversa, contigua alla stazione, uno spazio di ristorazione o di bar, perché per comodità di utilizzo, mica per altro, mi spiego. Mi sembra difficile che possa avere una vita autonoma e economicamente soddisfacente. Io mi auguro di sbagliare, ovviamente, faccio tantissimi auguri sinceri, però credo questo. Fra il resto ricordo che qualche bell'anno fa vi sono state anche delle proposte, credo di architetti roveretani, E uno in modo particolare, giovane architetto, aveva proposto di costruire un bar, ristorante, gelateria, proprio in maniera, in mezzo alla rotonda, in modo tale che diventasse un elemento di curiosità e di attrazione e di novità per uno che transita, e nel contempo anche un modo per attrarre clienti curiosi, quantomeno, no? Curiosi. Ecco. Quindi io ho questa impressione che forse, vista la situazione generale, no? Perché un tempo, 50 anni fa, Rovereto era ricca di bar che erano frequentati molto, no? E che quindi tutti avevano una vita economica di grande di soddisfazione. Adesso la situazione è molto diversa, quindi temo che. E poi magari so che si esce un po' dal seminato, ma dipende molto anche di quello che si fa nella stazione ferroviaria, no? Ecco, allora lì si notizierete di cosa si fa, insomma, no? Ecco, perché credo che se cadessimo nel cosa stanno facendo e ti rispondono faccio cose, vedo gente, cioè, magari qualche Coca-Cola la bevono, ma insomma non, ecco, quindi è questo il problema, secondo me, che è quello che diceva il collega Paolo Piccini, è vero e condivisibilissimo, che lasciargli un manufatto che va in malora e proprio in maniera indecorosa va sistemato, e su questo non c'è dubbio. Ecco, il dubbio è che la vocazione o l'attività che lì si propone abbia difficoltà poi a sostenersi, insomma, ecco.
Assessore, deve rispondere.
No, al di là che, insomma, ho apprezzato molto la storia di Paolo Piccini, credo che, insomma, una storia bella, famiglia, insomma. No, volevo dire che è un po' riduttivo definirlo bar o ristorante, nel senso che il progetto prevede appunto la realizzazione di un, come si diceva, di questo laboratorio culinario nel quale appunto c'è la possibilità di interagire anche con gli spazi interni, cioè uno non è solo cliente del bar, è uno che può partecipare a tutta una serie di eventi che riguardano, che quindi trovano poi spazio all'interno di questi nuovi appunto locali rinnovati. Volevo fare notare appunto questo elemento qui, che è questa porta con questa grande finestrata che guarda, qui non si vede per la panoramica, non è chiara, ma c'è proprio la scala che viene su dal sottopasso ed è anche quello che si diceva, avere una luce accesa lì con gente che lavora, magari in trasparenza verso chi entra e esce dalla stazione, è un modo anche per presidiare un angolo che altrimenti sarebbe stato veramente un angolo un po' morto, no? Quindi questo ci tenevo, anche quando la progettazione architettonica diventa anche motivo di riqualificazione urbanistica, no? Poi è chiaro, sull'esito finale non lo sappiamo, chiaro, però io credo che, insomma, avere questo flusso di persone che entra e esce da lì con la discenderia ciclabile che gli passa davanti, se insomma questo progetto si radicherà sul territorio e riuscirà a creare i presupposti per una sostenibilità, probabilmente è un modo anche per differenziare un po', a distanza di anni, dopo l'esperienza fatta dalla famiglia Piccini, anche magari un altro modo di proporre, come dire, un certo tipo di attività, insomma, questo vuol dire.
Consigliere De Gasperi, prego.
Allora, non nego che il progetto è bellissimo, cioè è molto bello pensare che questo sia un biglietto da visita per noi roveretani, bello soprattutto a livello turistico, ma anche per chi ci abita, residente, che quando scendi dal treno vedi comunque una struttura riqualificata. Mi piace già chiamarla chiosco, non ve lo nego, perché chiamarla Iris mi viene in mente tutto quello che è stato in non gestione o tutti i casini che sono successi in quel locale. Mi piace l'idea di tutti questi sistemi di co-working fra tutte le varie associazioni. vedrei non male neanche una fitti di bici comunale, dove una persona possa scendere dal treno, affittarsi una bici col bike sharing e poter muoversi all'interno comodamente di Rovereto sfruttando le future ciclabili e tutto quello che avremo. Riqualificare quella zona secondo me è fondamentale, perché dopo gli investimenti fatti per il sottopasso è una cosa bellissima poter uscire anche per un turista o anche semplicemente per un residente che vuole fermarsi a mangiare qualcosa, a bere un caffè o altre cose, quindi non ho nulla da dire. Mi piace comunque la volontà e la voglia di potergli cambiare nome, non ve lo nego, e ritornare comunque a un fasto importante, come diceva il consigliere Piccinini, di una storia bellissima, per me non farà altro che sia un punto di ripartenza per una struttura che merita sicuramente un futuro più roseo di quello che è stato negli ultimi 15 anni. Mi piace l'idea, come dicevo, che ci possa essere proprio quella mobilità sostenibile un po' acclamata da tutti, che possa essere un punto di partenza per i roveretani o per i turisti che possano visitare la nostra città. Tutto qua. Quindi più che positiva questa ristrutturazione.
Grazie consigliere. Consigliere Mirandola, prego.
Io un brevissimo intervento per portare all'attenzione un aspetto che mi dispiace venga così svilito, perlomeno dall'intervento di Zenatti nello specifico, e cioè l'impegno che serve, la serietà che serve la dedizione e gli strumenti intellettuali e di visione che servono per scrivere un bando e vincerlo e portarlo a casa, come è riuscita a fare l'amministrazione precedente, mi viene da dire, e che quella attuale ha il compito di portare avanti non solo fino al termine di progetto, ma anche in un'ottica di continuità rispetto al futuro. Quindi ritengo che, ecco, ci tenevo a riportare al centro dell'attenzione la fatica che si fa, non tanto per, come dice Zenatti, vedo cose, faccio cose, vedo gente, perché per vincere un bando di queste dimensioni bisogna saperlo concepire innanzitutto, saperlo scrivere, saperlo trasmettere, saperlo comunicare, saper ottenere la fiducia da parte di quegli organismi autorevoli che sono appunto a capo dell'Unione Europea e di quei dipartimenti che hanno appunto assegnato questo premio alla nostra città insieme ad altre municipalità. E questo è il dato più serio. L'altro è un po' più leggero, diciamo, e che invece riguarda i dubbi sollevati sul fatto che possa essere un luogo vissuto, transitato, abitato. Allora qui mi sento di dire: io passo più tempo nella mia vita nelle stazioni che a casa, e non solo nella stazione di Rovereto, ma in tante stazioni, perché il lavoro da sempre, da 20 anni a questa parte, mi ha portata a fare continuamente degli spostamenti da Rovereto ad altre sedi. E ho sempre incontrato tante persone che hanno bisogno intanto di luoghi di sosta, hanno bisogno di luoghi in cui riposare, ristorarsi, leggere a volte, mangiare qualcosa, stare al caldo, e persone che non, cioè, sono come me, non sto facendo riferimento a chi per necessità si trova a vivere nello spazio delle stazioni. Quindi trovo davvero felice la rinascita di questo luogo, e ho la certezza, mi sento di dire, che sarà ben vissuto e che sarà un luogo vitale, non un luogo per il quale temere il fallimento e scenari, diciamo, tristi e deprimenti.
Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Consigliere Chiesa, prego.
Sì, grazie Presidente, naturalmente mi unisco al esprimere un parere positivo per il progetto presentato questa sera. Nella storicità, come ricordava chi mi ha preceduto, qualcuno di quelli che mi hanno preceduto, mi associo anch'io alla pillola di storicità che ha portato il consigliere Piccini, che non si sapeva, e questo fa notoriamente piacere a quel concetto di una città fatta da persone. Io l'ho sempre detto che prima di tutto, prima dei muri e prima delle strade ci sono le persone, e riportare nomi importanti come quello di questa sera, insomma, fa anche un certo effetto. Per tornare al contesto, sì, posso dire che nella storia effettivamente quel luogo ha avuto delle vicissitudini un po' particolari, però l'attenzione dell'amministrazione scorse, passate e naturalmente quella di quest'oggi ha portato veramente a un ulteriore ultimo tassello che merita questo luogo, perché come veniva ricordato avrà sicuramente un ruolo importante. Nell'auspicio effettivamente, guardiamolo sempre nel mezzo bicchiere pieno, che possa essere effettivamente un luogo di accoglienza, di presentazione, di promozione, e per come è stato illustrato mi sembra che sia nella direzione corretta. Inserito poi nel contesto della Champions League, come diceva l'assessore, penso insomma che abbia delle buone possibilità di giocarsi effettivamente un ruolo importante all'interno di quel progetto ancora più ampio che adesso questa città è. Io lo chiamo, sì, non mi permetto neanche di andare nei termini inglesi, perché mi tirano qualcosa, diciamo, percorso, progetto, trasformazione, come ricordava benissimo l'assessore, quella trasformazione che effettivamente può essere ovviamente un ulteriore passo in direzione proprio per la nostra città. Quindi penso anche di anticipare quello che potrebbe essere poi una dichiarazione di voto, e per quello che concerne, visto che non c'è il collega che partecipa alla commissione urbanistica, insomma, penso che il voto il voto del gruppo sia positivo. Grazie.
Siamo passati dalle domande tecniche già alle dichiarazioni di voto. bene così, anche mi sembra di cogliere. E devo chiedere se ci sono altri interventi, altrimenti se non ci sono altri interventi passiamo veramente alle dichiarazioni di voto. Quindi ci sono altri interventi? Nessuno chiede? Intervento o dichiarazione di voto, consigliere? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Bresciani.
Favorevoli.
Consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, sicuramente sono favorevole a questa riqualificazione, perché fondamentalmente parliamo di una riqualificazione, anche se andiamo in deroga a quello che è per l'ampliamento dell'ex Bar Iris. Io lo chiamo ex Bar Iris e spero che si possa chiamarla. Accetto la proposta che ha fatto il consigliere Piccini, perché fondamentalmente ex chiosco ha già un altro sentore, sì, anche perché il Bar Iris a suo tempo sono successe delle cose che hanno lasciato molto, molto a desiderare. E spero e mi auguro che questo sicuramente è un passo importante che ha fatto l'amministrazione, di riuscire a riuscire ad avere questo contributo europeo, perché io credo che 6 milioni non sono pochi. Andiamo a riqualificare una zona della città e oltretutto anche la stazione, e questo è fondamentale. Sicuramente spero che questo ci sia quanto ha detto la consigliera Miranda, qualche preoccupazione nel merito. Io mi auguro che il progetto possa anche e andare in porto in maniera positiva, però qualche perplessità, lo sappiamo tutti, che nelle vicinanze delle stazioni normalmente ci sono degli ambiti che lasciano molto a desiderare, e questo sarà compito, dovrà essere compito di questa amministrazione sorvegliare quelle zone, e questo è fondamentale per dare una sicurezza perché queste zone possano essere frequentate e non lasciate libere da determinate persone che le frequentano in determinata maniera. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, aggiorniamo allora 19.53 è entrato il consigliere Vaccari, 19.55 il consigliere Lui, e 19.56 56 Gamberoni. Assessore Migliorandi, prego.
No, non faccio la dichiarazione di voto, è per cogliere appunto quello che ha detto il consigliere Piccini, perché in realtà, allora, nel progetto avevamo scritto Climate Canteen, ma è un nome temporaneo che era stato dato in fase di progettazione. Mi pare, insomma, molto interessante la storia che ci ha raccontato, e quindi credo che, insomma, anzi, se avesse qualche documento dell'epoca lo potrei anche trasmettere al gruppo di lavoro che sta immaginando le attività che sono state fatte, perché è giusto recuperare la storia anche per immaginare il futuro di quello spazio. E tra l'altro, poi ci saranno altre occasioni, quello spazio non sarà solo un ristorante, un bar, ma è di fatto una lente attraverso la quale, cioè quella del cibo, attraverso la quale si approfondiscono una serie di attività volte all'obiettivo macro del progetto, che è quello di porre in atto una serie di azioni contro il cambiamento climatico e per preservare la biodiversità, e il cibo è uno degli strumenti più idonei per poter avviare questo tipo di azioni. Ma quindi anche la storia, quando ho detto dell'anguria, ho pensato appunto a tutti i ragionamenti che si stanno facendo sul cibo in quello spazio, e si può quindi recuperare anche la storia di della nascita del ex Bariris, insomma, solo come nome temporaneo. Grazie.
Va bene, quindi passi. Prego, prego.
Grazie Presidente. Io ringrazio della sensibilità dell'Aula verso la storia, indubbiamente, per noi fa parte della mia vita, perché lì, insomma, una quindicina d'anni ci ho vissuto in quell'edificio, ci ha vissuto la mia famiglia, ma poi era, lo porto come testimonianza all'Aula, insomma, era il bar che non c'era presso la casa di riposo, e quindi poi è stato fatto all'interno il bar per i degenti. Ma io ricordo, insomma, che c'era un'ospitalità all'interno del bar, verso questi ospiti, che qualcuno si trascinava fino a quel punto per cercare un po' di chiacchierare, una bibita fresca, e quindi ha avuto anche per un certo periodo, insomma, una funzione quasi sociale. Ecco, grazie comunque.
Allora, passiamo alla votazione, quindi siamo 29 in aula.
28.
È uscito? Ah, chiedo scusa. Sì, gli entrati sono stati citati, anche Chiesa alle 19.27. Quindi voti favorevoli. C'è poco lavoro. Esatto, per quello che l'ho nominata stasera. Controprova, voti contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Quindi 28 attualmente in aula, all'unanimità 28 voti favorevoli. Votiamo l'immediata eseguibilità. Controprova, contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Approvato all'unanimità.
Cosa vuol dire questo?
Quindi adesso torniamo al punto 4 dell'ordine del giorno, che prevede l'elezione del collegio dei revisori dei conti del comune per il triennio 2024-2027 e determinazione del loro compenso. Prego, sindaca, a lei.
Tecnicamente.
la spiegazione della votazione.
La spiegazione
anche. Passiamo prima al segretario, anche perché questa è una votazione che prevede lo scrutinio segreto, quindi con distribuzione delle schede, quindi il segretario, se ci vuole, innanzitutto anche documentare e specificare anche sull'andamento della votazione e il resto della delibera. Prego.
Sì, grazie Presidente. Trattiamo appunto dell'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2024-2027. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dal Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato a due componenti, è composto da tre membri che sono iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province. Le province infatti negli ultimi anni hanno, diciamo, assieme agli ordini concordato l'obbligo di ottenere dei crediti formativi, di avere dei requisiti formativi con dei corsi organizzati dalle singole province assieme appunto agli ordini, in quanto questa attività, l'attività del Collegio dei Revisori dei Conti dei Comuni, è un'attività molto specialistica, molto importante, perché sapete che è un organo che svolge le funzioni di controllo contabile e di espressione dei pareri sugli atti più importanti del Comune, quali il bilancio, le variazioni di bilancio, la relazione al rendiconto, per cui diciamo, sappiamo che è un organo con delle competenze molto rilevanti. La delibera ripercorre anche un po' la storia di questi obblighi di crediti formativi, per poi riferire che c'è un compenso legato a questa carica, un compenso che è stabilito da un decreto regionale che va da un minimo ad un massimo a seconda delle dimensioni del comune. Nel nostro caso il minimo è di euro 12.616 e il massimo 16.558. Il revisore che viene poi nominato presidente dell'organo di revisione ha una maggiorazione del 10%. In questo caso la delibera propone, come nel precedente consigliature, il minimo di 12.616 per il presidente più 10%. L'altra cosa da dire è che i revisori, abbiamo detto, sono tre e possono essere rinnovati solo una volta, restano in carica tre anni. Nel nostro caso appunto uno dei tre attuali revisori non può essere rinnovato perché ha già fatto due mandati. Poi sappiamo che abbiamo pubblicato un avviso per raccogliere le candidature, queste candidature sono arrivate nel numero di 21 candidature, sono state esaminate prima dalla segreteria e poi sottoposte ai capigruppo per la valutazione. E quindi oggi ci troviamo appunto a concludere questa procedura con la nomina per i prossimi tre anni del nuovo collegio. L'elezione, per quanto riguarda l'elezione, è stabilita dalla legge l'elezione e viene effettuata col sistema del voto limitato. Il voto limitato ha due nominativi, quindi ha due componenti, massimo due componenti. Sapete che questo è un sistema che garantisce la presenza di almeno un componente designato dalla minoranza, dalle minoranze, perché il sistema del voto limitato funziona che qualora il designato della minoranza non sia tra i primi tre eletti, l'ultimo degli eletti da parte insomma della maggioranza viene sostituito dal designato della minoranza. Altre cose da dire: l'elezione viene fatta quindi con voto limitato col solito sistema della scheda segreta e mi pare di aver riassunto un po' tutte le questioni, quindi adesso si tratta di sentire le designazioni e poi procedere con la votazione, ripeto, limitata a due componenti. Grazie.
Grazie segretario, mi sembra che
Ora, i passaggi fondamentali sono quello del compenso, che non è stato toccato, e penso che sia chiara anche la modalità di voto. Quindi scheda segreta, due preferenze, tutela della minoranza. Sì. Chiedo...
Scusi, al massimo due.
Sì, sì.
Potrebbe scriverne anche una.
Ovvio. Massimo due preferenze, e il meccanismo è stato spiegato in modo che questo, su tre persone, due della maggioranza e una minoranza. Chiedo all'Aula, a questo punto, visto che c'è un passaggio, se si vuole, se è necessario, io sospendo, se volete, i lavori per 5 minuti. Sì?
Sì, io volevo chiedere una sospensione di qualche minuto, se non vi dispiace.
Ecco, quindi procediamo alla distribuzione delle schede. Allora, parla lei, consigliere Angeli, per la proposta.
Grazie Presidente. Allora, per le minoranze il nome che proponiamo per il collegio sindacale è Pasquali Davide, che fa già parte del precedente collegio sindacale. Grazie.
Sindaca lei?
Scusa. Per la maggioranza proponiamo i due nomi di Mara Davi e di Roberta Galli.
Sì, ecco, sì.
Quindi, ora gli scrutatori, consigliere Angeli, consigliere Asgar, e poi l'appello da parte del segretario. Prego, segretario.
Asgar. Bresciani, Catalano, Cemin, Chiesa, Cossali, Dapor, Dardani, De Gasperi, Dorigotti, Fait, Farinati, Francesconi, Gamberoni, Lui, Martinelli, Mattassoni, Minucchi assente, Miorandi, Mirandola, Mullici assente, Piccinni, Pozza, Pozzer, Robol, Vaccari, Valduga, Zambelli, Zenatti.
Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Sono? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Pasquali? Davi, Galli? Davi, Galli, Davi, Galli, Pasquali, Davi, Galli, Galli, Davi, Davi, Galli, Davi, Galli, Galli, Davi, Pasquali, Pasquali, Davi, Galli, Pasquali, Davi, Galli, Davi, Galli, Davi, Galli, Davi, Galli, Pasquali, Davi, Galli, Pasquali, Galli, Davi, Davi, Galli,
Davi, Galli. Davi, Galli. Pasquali. Davi, Galli. E Pasquali.
Sì,
sto controllando.
Ecco, no, 3, siamo a 9. Cioè, no, perché in effetti siamo in 9, vuol dire che qualche d'uni che...
Allora, grazie ascoltatori. Allora, l'esito della votazione, voti 19 Davi Mara, voti 19 Galli Roberta, voti 9 Pasquali Davide. Quindi sono stati eletti come revisore dei conti del Comune di Rovereto per il triennio. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità.
No, dobbiamo votare per il Presidente.
Ah, c'è il Presidente, giusto. E poi l'immediata, è vero?
La proposta, la richiesta che faccio è di votare per la presidenza Mara Davi.
Angeli, Asgar, Bresciani, Catalano, Cemin, Chiesa, Cossali, Dapor, Dardani, De Gasperi, Dorigotti, Fait, Farinati, Francesconi, Gamberoni, Lui, Martinelli, Matassoni, Miorandi, Mirandola, Piccinni, Pozza, Pozzer, Robol, Vaccari, Falduga, Zambelli, Zenatti.
Davi.
Ora 28 votanti, 28 voti a favore per la presidenza, per la candidata Mara Davi. Allora, quindi sono nominati come membri del Collegio dei Revisori dei Conti Mara Davi, che assume la presidenza, Galli, Roberta e Pasquali Davide. Adesso la delibera ovviamente si compone del restante, nel senso che dobbiamo votare i punti che di fatto riguardano quello che aveva anticipato il segretario, vale a dire la scelta
di mantenere inalterato, quindi come quota minima, il compenso e la maggiorazione sulla carica del 10% per il Presidente. Quindi di fatto i punti della delibera che partono, ora la delibera dice nominare i componenti del collegio, l'abbiamo detti, e il punto 2 è nominare la Presidente, l'abbiamo detto, quindi punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 e punto 7. Quindi non so se avete sotto mano, però in sostanza è questo qui, cioè andiamo praticamente a votare la parte terminale della delibera, che come aveva già pronunciato il segretario è quello che avevo già detto, quindi il compenso che viene tenuto al minimo previsto e inalterato rispetto alle consigliature precedenti. Ci sono interventi a questo proposito? Ok. Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo procedere direttamente alla votazione. Consigliere Angeli, consigliere Sgar, penso che potrete farlo da lì. Quindi voti favorevoli. Sono 28, sono velocissimo. Controprova, voti negativi. I contrari. Nessuno. Astenuti. Nessuno, quindi la delibera in toto viene approvata con la maggioranza, con l'unanimità dei presenti, vale dire 28. A questo punto scatta la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità dei presenti, vale dire di 28 consiglieri. Quindi passiamo alla delibera, alla proposta di delibera numero 6, che verrà esposta dall'assessora Cossali, sulla collaborazione con i comuni di Besenello, Pomarolo, Ronzocchieni, Steragnolo e Trambileno per la gestione del servizio bibliotecario di pubblica lettura. Prego, assessora.
Grazie, Presidente. Scusate. Sono in un posto un po' scomodo. No, dai, ce la facciamo. E grazie. Questa è la proposta di delibera rispetto a uno schema di convenzione di collaborazione tra comuni, tra il comune di Rovereto e altri comuni del territorio della Vallagarina, nell'ambito di una, diciamo, supporto e diffusione del servizio bibliotecario. E con alcuni di questi comuni arriviamo a una scadenza e quindi alla proposta di rinnovo dello schema di convenzione e questi sono in particolar modo Besenello, Pomarolo e Ronzocchienis, di rinnovo anche col comune di Trambileno, anche se è un'attività che era stata negli ultimi tempi sospesa, e poi anche la novità dello schema di convenzione con il comune di Terragnolo. Allora, la collaborazione, lo schema di convenzione tra comuni prevede la collaborazione il ruolo della Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto come supporto nella gestione dei punti lettura che ci sono o si apriranno in questi comuni. I punti lettura sono una tipologia che è stabilita, definita nel quadro della legge provinciale sul sistema bibliotecario, che definisce una legge quadro che definisce tutto che cosa le caratteristiche, insomma, del servizio bibliotecario della rete a livello provinciale, e anche questa tipologia, diciamo, che sono, per sintetizzare, una sorta di biblioteche leggere, i punti lettura, e che però necessitano di avere il supporto di una, diciamo, di una supervisione alla gestione di una biblioteca con le competenze piene, come è la nostra biblioteca civica Tartarotti, che è riconosciuta come biblioteca di rilevanza provinciale. E, è una, quindi, diciamo, il quadro è quello di una collaborazione dove sono impegnati, c'è un impegno da parte dei comuni, che devono mettere a disposizione sia gli spazi sia una parte di risorse poi per il personale che tenga aperto questi punti lettura, che devono essere aperti almeno 8 ore alla settimana. E dall'altra c'è anche una parte di contributo provinciale che viene riconosciuto alla Biblioteca Civica di Rovereto per poter portare, gestire, diciamo, quello che è il servizio che si svolge nei punti lettura, che è quello, diciamo, dei servizi di base della biblioteca, l'acquisto e il rinnovo del patrimonio, che vuol dire sia libri ma anche gli abbonamenti alle riviste, che vuol dire avere tutte le funzionalità e le piattaforme per gestire il servizio prestiti, anche il servizio di scambio interbibliotecario. Quindi è una, come dire, è un sistema che è previsto appunto dal quadro della legge provinciale, in cui la biblioteca di Rovereto si mette a disposizione le sue competenze per aumentare, diciamo, potenziare quelle che sono le proposte rispetto ai luoghi che sono punti di dove vengono messe a disposizione l'opportunità di avere libri in prestito e riviste, ma che sono a tutti gli effetti, anche nel piccolo, comunque dei presidi culturali e sociali che sono nel territorio. E quindi è una, diciamo, è anche una anche attraverso questo servizio che mi viene da dire come comune, in questo caso come biblioteca, ma insomma come comune, interpretiamo anche questo ruolo di punto di riferimento rispetto a un territorio più ampio, che questo, insomma, lo vediamo su tanti servizi che insistono sul nostro territorio, e qui anche, insomma, anche su questo fronte del servizio bibliotecario. E è soprattutto una capacità e una competenza, appunto, che viene messa in rete. Questo per noi è un punto importante di valore del lavoro che stiamo facendo con la biblioteca, anche nella direzione poi di rafforzare questa collaborazione, questa rete, sia con ovviamente i punti di lettura che sono gestiti dalla biblioteca di Rovereto, ma anche con le altre biblioteche della Vallagarina, con cui è avviato da tempo e stiamo anche rinforzando una prospettiva di una rete, di un coordinamento tra le biblioteche per favorire in una logica di sistema, favorire migliori servizi, migliori proposte, e anche nella consapevolezza, insomma, di un servizio che già, anche se insiste sul nostro territorio, come appunto quello della biblioteca civica, è già di per sé sovracomunale e appunto di rilevanza provinciale. Ecco, le convenzioni, il schema di convenzione sono con i singoli comuni, però ci piaceva portare all'attenzione del Consiglio il progetto nel suo complesso, appunto questo schema di convenzione che coinvolge questi 5 comuni che prima ho nominato, e praticamente con l'attivazione o il rinnovo della convenzione per l'apertura di questi punti lettura, praticamente tutti i comuni che non hanno una biblioteca riescono ad avere questo servizio, tranne il comune di Nogaredo, ma perché per normativa, diciamo, un punto lettura deve essere distante almeno 2 chilometri da un'altra biblioteca. E questo, insomma, ci sembra un obiettivo anche importante, anche nel ruolo esercitato dalla biblioteca come centro culturale capace di mettere in circolo competenze e capacità, e anche appunto con l'intento poi di far crescere anche questa collaborazione anche verso future progettualità che ci potranno portare, insomma, anche a uno degli obiettivi sarebbe quello di diventare una rete bibliotecaria riconosciuta a livello provinciale, come è previsto dalla legge provinciale, o comunque costruire una rete di soggetti culturali che possono essere possono essere anche propositivi e una forza significativa anche nei percorsi che stiamo costruendo anche per il dossier di capitale del libro su cui stiamo iniziando a lavorare. Questo anche confermando, diciamo, quello che è il progetto, insomma, l'orizzonte del nostro agire, quello anche di considerare la lettura e il libro come occasioni di conoscenza, di incontro, di relazione. Quindi a partire dal libro della lettura si possono mettere in moto, diciamo, tanti elementi di opportunità e di crescita sia personale che della comunità, tanto più come vediamo poi nel caso soprattutto dei punti lettura, ma anche della nostra biblioteca, una grande l'importanza che ha per le famiglie, per le generazioni più giovani e anche per la fascia più alta degli anziani, quindi perché veramente le biblioteche e i punti lettura sono un punto di riferimento importante, tra l'altro ricordandoci sempre che spesso, insomma, sono uno dei pochi luoghi pubblici ad accesso libero, insomma, dove si può andare, passare del tempo anche piacevolmente senza dover consumare, insomma, quindi il valore di promuovere questi spazi e le loro funzioni è anche quello di promuovere delle occasioni di crescita e di relazione positiva all'interno delle comunità. E, ecco, insomma, questo è lo schema. Poi più tecnicamente, appunto, le convenzioni prevede che ci sia questo ruolo, che la biblioteca di Rovereto si assuma l'onere della gestione e di supervisione, quindi garantire la professionalità dei servizi e la preparazione dei servizi e del personale che viene messo a disposizione. Poi, anche se comunque sta alla provincia poi dopo verificare, diciamo, la puntualità di queste caratteristiche, e in questo accordo dove, oltre alla funzione di principalmente appunto fornire questa consulenza sul personale, acquisire e rinnovare il patrimonio e fornire quelle che sono le strumentazioni necessarie per poter gestire il prestito, la possibilità che viene aperta anche grazie ai comuni a questa convenzione è quella di poter usufruire del personale che è impiegato in biblioteca all'interno dell'appalto, insomma, che si è costruito con la cooperativa che svolge il servizio all'interno della biblioteca. Quindi anche la possibilità, qualora i comuni non abbiano del personale formato, cosa che in alcuni casi si verifica, con le qualifiche per poter appunto essere, gestire, cioè essere presenti e attivare il punto lettura, la possibilità di diciamo di attivare, di coinvolgere questo personale di cui anche si avvale la Biblioteca Civica di Rovereto. Poi se ci sono delle domande più nel dettaglio.
Grazie assessora, ci sono domande da Por, Piccinni, a lei, a voi.
Grazie Presidente. Dicendo innanzitutto che assolutamente un'ottima iniziativa, la lettura rende liberi e senza leggere, senza avere la possibilità di questa cosa non si va avanti, si legge troppo poco oggigiorno, quindi anche le nostre nuove generazioni bisogna invogliarle. Detto questo, nello schema di convenzione volevo capire due cose. C'è il finanziamento della provincia, c'è il finanziamento di ogni singolo comune. Nel corso degli anni, quindi chiaramente dei dati avuti adesso, si va andato a pari o la biblioteca, il comune, ha dovuto pareggiare i conti? Prima domanda. E la seconda cosa, volevo chiedere, il personale, ci accennava adesso al personale della biblioteca, oltre eventualmente nell'eventualità in cui il comune che fa la convenzione non ha il personale, ma comunque il personale della nostra biblioteca deve fare da supervisore girando nelle varie biblioteche, e se sì, quante ore è impegnato, se questa cosa è prevista. E l'altra cosa, appunto, capire meglio, perché non ho capito bene, la questione nel momento in cui non hanno il personale formato, se è il nostro personale che va a supplenza, quindi viene dislocato momentaneamente finché viene formato il personale, oppure, come dire, c'è ulteriormente si ricorre ad altre figure, come diceva, che a cui ricorriamo anche noi, quindi comunque esterne, diciamo, in qualche modo. Basta, grazie.
Allora, rispetto ai costi, cioè, per ogni punto lettura attivato c'è un contributo provinciale che è all'incirca di 3.800 euro l'anno e che serve, diciamo, a coprire i costi dell'acquisto libri, di qualche iniziativa culturale, del lavoro di catalogazione e anche in parte anche della gestione tecnica, quindi del personale della biblioteca di Rovereto. Per cui bene o male, insomma, diciamo, a volte non sempre, insomma, cioè quando si è coinvolti, diciamo, in un lavoro intenso, non sempre è possibile quantificare, diciamo, al centesimo, perché insomma magari uno fa una telefonata nel mentre che sta facendo altre cose, però insomma indicativamente, diciamo, dalle valutazioni fatte al servizio, questo sono ci citare in modo da far sì che questo importo, diciamo, copra bene o male i costi della biblioteca, i costi vivi, diciamo, della Biblioteca Civica Tartarotte. Rispetto al personale che si diceva, diciamo, sta in capo al comune che vuole attivare il punto lettura, sia mettere a disposizione gli spazi fisici e sia mettere a disposizione il personale. E l'eventualità è in cui non ci sia all'interno, diciamo, del personale dell'amministrazione qualcuno di formato per avere, diciamo, in particolar modo è il tema della gestione anche dei software, dei gestionali del servizio bibliotecario. Comunque, se non c'è un personale formato, c'è la necessità di dotarsi di personale formato, e la possibilità, che però sta sempre in capo, diciamo, al comune che attiva il punto lettura, è quella di assumere, di attivare delle collaborazioni esterne con personale formato, e l'opportunità che viene data diciamo nel quadro del rapporto con la biblioteca di Rovereto, è di potersi rivolgere alla stessa cooperativa che, con cui c'è il servizio, con cui è attivo il servizio per la biblioteca di Rovereto, con lo stesso costo orario. Quindi diciamo che c'è un vantaggio rispetto anche a sapere di avere un soggetto formato che anche può mettere a disposizione, diciamo, a un costo che è quello che è stato proposto dal Comune di Rovereto all'interno del quadro di un rapporto che ovviamente è molto più ampio e strutturato. E quindi però sono costi comunque che stanno in capo al Comune che attiva il punto di lettura.
Consigliere Piccini, prego lei.
Grazie Presidente, sì, anch'io ero interessato agli aspetti venali dell'operazione, quindi non so, ero interessato a capire insomma i costi di trasferta a chi doveva accollarseli, la presenza di personale che lavora in un'altra struttura rispetto alla nostra, evidentemente alcune questioni di pertinenza del costo che non riuscivo a capire dalla delibera e dalla convenzione se venivano chiarificate. Adesso mi sembra insomma che l'operazione venga coperta esclusivamente dal finanziamento provinciale e non ci sia una concorrenza da parte dei comuni firmatari all'operazione. È così? Grazie.
Il comune che apre un punto lettura deve avere uno spazio, attivare uno spazio che deve essere arredato, che deve avere riscaldamento, devono esserci servizi igienici e deve mettere a disposizione, che quindi cioè, è una cosa, un costo per il comune. L'altra cosa, deve avere il personale che apre e tiene aperto il punto di lettura, e anche questo è un personale che viene, un costo che viene coperto dal comune che attiva il punto lettura. Quindi comunque non è insomma un personale che tiene aperto 8 ore alla settimana, è comunque un certo investimento. Abbiamo fatto un calcolo spannometrico per dare un po' un'idea, anche se comunque non sta in senso stretto al comune di Rovereto, che indicativamente insomma quello che può costare personale specializzato per appunto mantenere questo orario di minimo di apertura vuol dire sui 10.000 euro all'anno, insomma, anche per i piccoli comuni, che non, insomma, sono cifre significative per i piccoli comuni. Quindi è anche insomma i comuni che fanno questo sforzo, diciamo, noi anche volentieri, io penso che, come dire, facciamo questo che è comunque un lavoro, perché anche diciamo insomma certo i costi vivi sono coperti, ma ovviamente è un lavoro che insomma che comunque si stratifica, nel senso che anche solo doversi occupare di più attività implica più impegno, insomma, quindi però è una ricchezza che poi, come dire, si riverbera in un sistema di cui già la biblioteca civica si sente interprete, perché appunto non è una biblioteca, cioè non è che ci sono solo i cittadini roveretani che vanno in biblioteca, e ha una valenza, e anche per quello è supportata e riconosciuta, di una valenza provinciale. E però appunto d'altra parte questo sforzo che fanno i piccoli comuni è molto importante, è significativo di una volontà anche di investimento rispetto alla cultura e ai luoghi della cultura, come sono i punti lettura, e insomma di cui insomma secondo me dobbiamo anche essere orgogliosi di essere un elemento di facilitazione, perché ecco appunto dal punto di vista in senso stretto delle risorse economiche, non c'è un impegno di risorse economiche da parte del comune, c'è comunque uno sforzo di regia e di lavoro, perché ovviamente avere a che fare, cioè gestire 5 punti lettura invece di uno solo, ovviamente anche se le risorse ci sono è un impegno anche solo mentale più complesso e comunque è un equilibrio che è diciamo che si costruisce all'interno del quadro della legge provinciale, che appunto mette a disposizione questa. Quello che poi fa il comune di Rovereto è di gestire queste risorse, questi 3.800 euro appunto lettura che la provincia mette a disposizione, vengono gestite dalla Biblioteca Civica di Rovereto per far sì appunto da una parte di coprire i costi propri del lavoro di supervisione e di gestione della biblioteca, per gestire l'acquisto dei libri, la catalogazione e anche organizzare qualche piccola iniziativa di promozione della lettura, mentre invece il personale che apre e presidia i punti lettura è un personale che sta in carico al comune che ha il punto di lettura. Non so se...
Prego, sindaca.
Sì, volevo fare una considerazione più generale. La biblioteca di Rovereto e la biblioteca di Trento sono, diciamo, biblioteche anche universitarie, e comunque la biblioteca di Rovereto ha, a parte diciamo una storia piuttosto significativa, è effettivamente riferimento dentro il contesto del nostro Trentino, non solo per la storia che ha, ma anche per gli spazi, i luoghi, anche la gestione e il fatto di essere ovviamente sia biblioteca universitaria, cioè parte gestita però dall'università, e biblioteca civica, comunque storica e di grande tradizione. I punti lettura o le convenzioni con alcuni punti lettura il comune di Rovereto li ha sempre mantenuti, perché comunque il rapporto con la Vallagarina ha sempre voluto in ogni caso mantenerlo. Il vero vulnus di questa questione, che è comunque un'occasione, non voglio essere fraintesa rispetto ai fondi che mette a disposizione la provincia, ma è che non è uno strumento, un provvedimento strutturale in questo senso, perché ogni qualvolta che c'è comunque questo tipo di bando e quindi questi fondi messi a disposizione, i comuni più piccoli possono in qualche modo, grazie anche alla disponibilità della nostra biblioteca, attivarsi e fare. Però è il mantenimento nel tempo del punto lettura il vero problema, nel senso che molto spesso è successo anche che alcuni si spegnessero, altri poi si riattivassero, tutta una serie di situazioni. E questo necessiterebbe, a mio avviso, un provvedimento, comunque una riflessione fatta dalla provincia autonoma, di maggior investimento da questo punto di vista, in modo un pochino più strutturale, cioè non tanto l'aspetto solo finanziario, quanto un provvedimento che consenta effettivamente, perché io ricordo una situazione con Trambileno mi pare sì che fosse Trambileno, ma comunque con un paese a noi vicino, limitrofo, dove a un certo punto il tema era che di fatto il presidio poteva essere tenuto aperto, ma essendo la figura che comunque teneva aperto il presidio del punto lettura non bibliotecario, chiaramente cioè quanto poteva essere fatto aveva un valore di apertura e chiusura della porta, quindi non era uno spazio vero e proprio, ma e quindi c'era tutta una disquisizione, peraltro anche corretta, io non entro nel merito. Ecco, io credo che su questi spazi su questi punti, su questi luoghi dentro le nostre comunità, specialmente nei contesti di paese e dei comuni più piccoli, questi siano veri e propri luoghi di aggregazione, di confronto, di incontro per i più piccoli, per i più grandi, insomma per le famiglie. E quindi a mio avviso ci vorrebbe una visione, un disegno anche dietro proprio al mantenimento degli stessi, che fosse non solo diciamo così di erogazione di contributo, ma anche di presidio, mantenimento e valorizzazione degli stessi. E su questo un tempo, quando c'era ancora il dirigente Martinelli, se non ricordo male, si parlava anche di progetto di rete, che poi dopo è andato però in qualche modo, non so se naufragando, ma comunque non è stato portato avanti. Ecco, questi sono però grandi temi, e le biblioteche non sono più solo il luogo del prestito del libro, dello studio, ma sono veri luoghi di aggregazione sociale. E questo è i luoghi dove si incontrano i ragazzi e le ragazze, dove c'è modo semplicemente anche di parlare, insomma, sono dei luoghi molto, molto, molto importanti dal mio punto di vista. E a Rovereto noi siamo anche fortunati, perché è veramente un luogo che vive di luce propria, quindi non, però come dire, ricordo che noi nella scorsa amministrazione abbiamo rinnovato un appalto, decidendo anche di, diciamo così, no, di non fare economia su quel tipo di spesa, proprio perché soprattutto uscendo dal post-Covid, comunque quello diventava veramente un luogo di grande frequentazione, e per questo insomma l'appalto che poi fu rinnovato fu anche piuttosto consistente da un punto di vista economico. Ecco, è solo una riflessione che propongo all'Aula, non era né un ragionamento sullo specifico provvedimento, ma questo per dire che a mio avviso molto bisognerebbe fare anche da un punto di vista della visione, perché questo tiene in piedi quei classici punti di riferimento che abbiamo nelle valli, nei comuni, anche tanti e tali che abbiamo in tutto il Trentino, e che sono oggettivamente luoghi molto importanti.
Grazie. Ci sono degli interventi. Se non ci sono interventi, l'assessore deve aggiungere qualcosa, perché eventualmente passiamo alla votazione. Pare che... Ok. Quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Ora aggiorniamo, siamo 30, perché alle 20:43 è entrato anche il consigliere Mullicci. È rientrato anche l'assessore Mignucchi, sì. Prego, consigliere De Gasperi.
Il progetto è decisamente interessante e molto importante per la lettura, e soprattutto sia per le nuove generazioni che le vecchie generazioni di Rovereto. Sul progetto nulla da eccepire, da parte nostra, come noi Rovereto, il voto sarà sicuramente favorevole.
Grazie. Non vedo richieste di dichiarazioni di voto, per cui passiamo alla votazione. Ultimo sforzo, consigliere Angeli, consigliere Asgar. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno? Astenuti? Quindi all'unanimità, approvata, 30 voti, quindi all'unanimità. Chiudiamo il consiglio di questa sera, preannuncio ai capigruppo che arriverà la convocazione per una capigruppo per il giorno 3 alle ore 18. Il tema sarà quello di concordare l'agenda, il calendario per le sedute consigliari per DUP e per il bilancio, ma ci sarà anche il dottor Festi e l'ingegner Campostrini, che relazioneranno brevemente in seguito all'incendio del rifugio Zugna. Quindi...
l'incendio.
Quindi con i capigruppo ci vediamo il giorno 3 e salvo imprevisti il resto dei consiglieri penso martedì 10. Buonanotte a tutti.